Esigenze di cassa evidentemente ci portano a fare questa scelta. È anche una scelta che ci permette di normare quello che è sempre stato un aspetto lasciato un po' libero. Ne abbiamo anche già parlato in Consiglio Comunale di questi temi. In questo modo, chi fa il mercato pagherà la sua quota, chi impegna degli spazi pubblici, pensiamo anche ai bar, pagherà. Magari questo forse ci consentirà anche di regolamentare un po' meglio quelli che erano quegli spazi un po' borderline di alcune attività artigianali che comunque impegnano un po' troppo spazio, forse. Sicuramente è corretto che in linea di principio che chi usa suolo pubblico corrisponda in parte un prezzo. Per cui il nostro voto sarà favorevole.
Altri? Camellini.
Sì, velocemente perché le cose dette sono, insomma, le condivido. Credo che l'introduzione della cosa, per quanto possa essere un po' dolorosa, nel senso che comunque qualcuno pagherà giustamente per questo, magari anche importi non proprio indifferenti. Adesso poi comunque ci siamo dati l'impegno, presi l'impegno di verificare nel primo anno di applicazione le tariffe, insomma, quello che verrà chiesto. Credo che comunque sia un'opera, cioè sì, un'opera di equità in un certo senso, in particolare se pensiamo ad alcune situazioni, appunto occupare suolo pubblico, non tanto in modo occasionale, ma penso insomma, sì, giustamente ai bar o altre situazioni, insomma, significa comunque togliere, tra virgolette, alla collettività uno spazio, che poi diventa spazio del bar, magari, però ha una funzione diversa. Credo che il lavoro dei tecnici, del tecnico, insomma, sia stato molto importante e apprezzabile. E anche in commissione un po' insomma, faceva la storia di quello che è stato il percorso che ha portato a questa proposta di deliberazione. Credo che tra le cose importanti ci siano senz'altro il tentativo di omogeneizzare un po' il regolamento con quello dei comuni limitrofi, utilizzando insomma, i regolamenti come spunto, i regolamenti più recenti, anche insomma, più snelli, più applicabili, perché il problema della COSAP è che è comunque un regolamento che per quanto snello, di fatto non è snello, nel senso richiede una serie di specificazioni, di casistiche che insomma, lo rendono comunque complesso lo stesso, per quanto si cerchi di semplificarlo. L'altra cosa importante che è emersa in commissione, la sottolineo perché penso che insomma, siamo degli aspetti che anche come comune dobbiamo poi sostenere. Si diceva che insomma, anche i nostri uffici, il nostro ufficio, o comunque i nostri uffici, cerchino di favorire le procedure telematiche non solo per quello che è SUAP, ma anche per tutte le altre richieste. Parlava dell'uso della PEC anche al di fuori dell'ambito SUAP. Tutte queste cose insomma, vanno un po' a snellire il lavoro degli uffici e poi vanno nella direzione un po' di dematerializzare già alla fonte, già in origine. Tutto quello che adesso è cartaceo, quindi credo che gli uffici si stiano muovendo in modo, insomma, in modo importante in questa direzione. E poi l'altra questione che con questo regolamento e poi con i successivi atti che ci saranno andiamo a regolarizzare sono sicuramente le concessioni. Su questo penso che insomma, sia stato necessario perché sono situazioni che magari attualmente non danno problemi, ma sappiamo benissimo che arriverà il giorno in cui si dovranno affrontare in modo anche abbastanza preciso e dettagliato. Quindi sul regolamento, così come formulato, non abbiamo considerazioni particolari e lo approviamo e basta.
Altri? Bene, allora metterei in votazione il regolamento per la disciplina del canone per l'occupazione di spazi pubblici. No, scusate, lo leggo da qua così sono sicuro di non fare casini. Il regolamento comunale per l'occupazione di spazi da aree pubbliche, chi è a favore? All'unanimità, l'immediata eseguibilità come sopra. Adesso invece abbiamo l'approvazione del regolamento per la disciplina del canone per l'occupazione di spazio ed aree pubbliche. L'avete già un po' adesso, io sì, ho voluto tenere due discussioni separate, ma le abbiamo già incominciato ad affrontare assieme. Di fatto noi avevamo un regolamento dove andavamo a definire che il canone per le aree pubbliche, per l'occupazione delle aree pubbliche, lo pagavano solamente le grandi utenze, quindi non è che noi non avessimo proprio il pagamento. Avevamo le grandi utenze, quindi AIMAC, Telecom e tutte le grandi utenze, e ne pagavano l'occupazione dello spazio pubblico. E abbiamo deciso, eravamo, come avete detto anche nei precedenti interventi, l'unico comune, rimasti quasi l'unico comune in provincia di Modena, sicuramente dell'Unione Terre d'Argine, non far pagare niente. E un po' i problemi di difficoltà di bilancio, anche se non saranno certamente queste cifre che ci risolvono il problema, un po' anche alcune valutazioni che mi fa piacere che avete fatto anche voi, quindi vuol dire che comunque la Giunta le valutazioni che aveva fatto avevano un po' raccogliere un sentimento pubblico, diciamo così, condiviso, il fatto che ci sono la modalità di occupazione dello spazio pubblico negli anni si è evoluto, insomma. I bar una volta, prendiamo ad esempio i bar perché è quello più semplice, i bar una volta mettevano fuori due sedie nei due mesi d'estate, adesso di fatto è un pezzo in più, hanno un'appendice del proprio bar 365 giorni all'anno, occupando e quindi poi in un qualche modo andando ad impedire ad altri cittadini di usufruire di uno spazio che invece dovrebbe essere di tutti. Da qua un po' l'idea di rimettere il pagamento. E a suo tempo era stato tolto anche perché a volte era più il problema, era più l'energia sprecata, che l'energia consumata, che i soldi portati a casa, cioè nel senso che in alcuni casi poi vedremo, non è che quello che si fa pagare sia tanto. C'è un problema di fondo, che è quello che l'impostazione, logicamente, dove noi che volevamo dare a questo regolamento era di una cosa molto semplice, molto snella e molto veloce da applicare, dalla prima bozza che è arrivata la Giunta aveva incominciato a cancellare una serie di cose e poi quando abbiamo ridiscusso la bozza con i tecnici hanno detto di no perché c'è una legge che va a istituire la COSAP e che definisce cosa deve essere contenuto dentro alla cosa, per cui alcune cose che noi avevamo visto come facilitazione non era possibile. Facevamo la battuta, lo vedremo, che il massimo della semplicità sarebbe dire la tariffa è questa, la tariffa insomma l'aliquota è questa, pagano 1, 2, 3, punto. Invece c'è un'aliquota a cui vengono applicate una serie di riduzioni e poi c'è una serie di persone che non pagheranno, quindi cioè veramente, però il problema è che la legge è impostata in questo modo e quindi non possiamo andare contro la legge. E noi abbiamo anche su questo, logicamente ci siamo confrontati con gli altri comuni dell'Unione e altro, io ho un po' il vizio di guardare molto Buonporto, ma se, oltre ai tre comuni dell'Unione, di guardare Buonporto, perché Buonporto è un comune che è molto simile a noi, sia come numero di abitanti, che come quantità di servizi erogati, che come aree industriali presenti, e quindi abbiamo visto, cioè, le nostre tariffe sono comunque i nostri canoni, scusatemi se sbaglio sempre il nome, scusatemi, i nostri canoni sono molto più bassi sia rispetto a Carpi, che è giusto, sono la metà di Carpi, perché insomma che solleva, perché solleva aveva scelto di usare i canoni di Carpi e anche di Buonporto. Di fatto noi andiamo a parte il discorso delle tipologie di occupazione. Le istituzioni, andiamo a definire l'istituzione ed oggetto del canone, i criteri per la determinazione delle tariffe del canone, quindi la classificazione, che sono la classificazione delle strade, l'entità di occupazione espressa in metri quadri e metri lineari, la durata dell'occupazione, il valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività e il valore economico dell'area in relazione all'attività svolta al titolare. Questi cinque punti su cui noi volevamo provare a fare semplificazione sono quelli invece imposti dalla legge, quindi dobbiamo andare a mettere. Quindi andiamo a fare le classificazioni. Noi abbiamo fatto una scelta e si poteva fare la scelta di andare a individuare una classificazione delle strade in maniera diversa, cioè si potevano classificare, avere più zone, che poteva essere la zona doganale, la zona laghi, diversificazione, però ci è sembrato che insomma in un comune come Campo Gagliano, è vero che queste sono due zone un po' particolari, però abbiamo di fatto suddiviso il comune, diciamo così, in due parti, cioè il centro storico dove c'è comunque un maggiore afflusso di persone e tutto il resto del territorio. Poi io direi di passare a quelle che sono le, vabbè, le modalità di occupazione di applicazione del canone. Vedete come sono messe. C'è il discorso del, soprattutto per quelli che sono diverse applicazioni in base alla durata temporale dell'occupazione o anche ai metri occupati, cioè un circo che arriva e ci occupa i 1000 metri quadri, voi capite che insomma i parametri vanno definiti in maniera diversa e diversificata. Abbiamo, e qua ci tengo perché potrebbe, abbiamo poi logicamente introdotto all'interno, abbiamo inglobato all'interno di questo regolamento, nuovo regolamento, poi la parte che è il vecchio regolamento che faceva occupare grandi utenze, andando ad adeguare il valore alle, visto che noi avevamo nel vecchio regolamento ancora i valori in lire, li abbiamo messo in euro e li abbiamo adeguato con gli aumenti Istat che erano previsti dalla legge. Dunque, le agevolazioni, noi andiamo a dire quelle che sono, vi dicevo prima, che si parte dalla tariffa base, poi ci sono tutte le varie agevolazioni. Ci sono agevolazioni per l'occupazione temporanea realizzata nel registro di attività edilizia, la riduzione del 50%, e poi qua cambia a seconda del più aumenta l'occupazione dello spazio pubblico, più cala la riduzione, cioè perché nel senso che logicamente è per più tempo rimane occupato, logicamente più disagio si provoca. Poi ci sono delle agevolazioni dovute alle fasce orarie, anche questo è definito dalla legge, c'è un'agevolazione di vita che è maggiore per quello che è nella fascia orarie dalle 6 alle 20 e dalle 20 alle 6 del giorno dopo. Abbiamo un'agevolazione legata alle occupazioni temporanee del carattere ricorrente di durata uguale o superiore a 30 giorni e dagli spuntisti, ed è una tariffa ridotta al 70%, agevolazioni per le occupazioni temporanee realizzate da commercianti su aree pubbliche ed esecutori di opere d'ingegno, perché questa è un'altra delle cose che ci capita spesso di avere, ed è ridotta del 50%. Le agevolazioni per le occupazioni realizzate negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nei commerci a dettaglio in sede fissa alla tariffa ridotta del 70%, cioè l'occupazione con tavoli, con sedie e quant'altro, però sono poi per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi eccetera, divertimento, spettacolo viaggiante, la tariffa ridotta dell'85%, per le occupazioni effettuate dai partiti politici, associazioni culturali, sportive, religiose, la tariffa ordinaria ridotta dell'85%. E poi dopo c'è, ci sono poi logicamente anche tutte le varie agevolazioni a seconda delle fasce sempre di occupazione, anche per quello che riguarda le opere pubbliche. Scusate, nel caso in cui si effettuano delle opere pubbliche nel centro storico, si prevede un'agevolazione, cioè nel senso che si riduce l'aliquota per gli esercizi che sono interessati logicamente dall'occupazione delle opere pubbliche. Poi è prevista l'esclusione, quindi l'agevolazione e poi le esclusioni. Chi è che andiamo ad escludere? Sono le occupazioni realizzate in occasione di fiera, manifestazione, sagre ed altre iniziative organizzate o promosse dal comune, regolarmente autorizzate con apposito atto. In questo caso noi andiamo a slegare il pagamento della COSAP a questa attività, che non vuole dire, l'altro giorno ve lo volevo dire, poi in commissione mi è un po' scappata questa cosa qua, non vuole dire che in fiera non sia possibile fare pagare qualche cosa per i banchetti che vengono in fiera. Seguono altre regole, non quelle della COSAP. Ho detto la fiera, ma anche i maiali in piazza, insomma così. E logicamente, anche se sono iniziative promosse da altri enti, perché sapete che abbiamo nel comitato eventi o era l'Apro Campo, sono iniziative di interesse pubblico che sono promosse per conto del comune, quindi non pagano l'occupazione. Poi le occupazioni dei produttori agricoli che vendono direttamente i prodotti ai sensi della legge, così, e i privati cittadini che vengono prodotti di loro proprietà in modo sporadico, occasionale, non professionale. Faccio un esempio, ci abbiamo pensato un po', l'esempio sono il mercatino dei bambini che facciamo per Natale. Quello è un mercato, è un privato cittadino che vende una cosa sua in maniera sporadica, occasionale, e così, e noi li facciamo pagare l'occupazione, anche perché spesso queste cose vengono fatte per, a scopi solidaristici. Poi le occupazioni che si protraggono per, non si protraggono per più di 2 ore, perché anche in questo caso sarebbe più il tempo che dicevo prima. Le occupazioni per i parcheggi e gli accessi cavabili destinati a soggetti portatori di handicap, nonché le occupazioni effettuate per consentire alle persone non disabili il superamento delle barriere architettoniche, i passi cavabili, quindi li mettiamo come esenzione, le vasche biologiche, le tende fisse retraibili e gettanti, eccetera, le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, della provincia, dai comuni, dai loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le occupazioni effettuate in occasione di eventi celebrativi di volontariato per finalità sportive, scientifiche, culturali, di beneficenza e di autofinanziamento, le occupazioni realizzate, cioè l'esempio è la Croce Rossa che mette fuori il gazebo e che raccoglie dei fondi per la propria associazione, e, insomma, questo è l'esempio. E le occupazioni realizzate in con festoni addobbi luminari, perché pensate se bisogna metterci anche questo, però è così, le occupazioni realizzate da vasi, fioriere, scopi ornamentali, le occupazioni permanenti realizzate con autovetture di vita trasporti, navi, cioè destinate al comune, le occupazioni del sottosuolo per gli allacciamenti fognavi, eccetera, le occupazioni con apparecchi automatici e simili, le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici, le occupazioni di aree cimiteriali, le occupazioni effettuate per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le occupazioni permanenti, temporanee e soprassuolo effettuate con balconi, fioriere, eccetera, le occupazioni effettuate in cartelli, con cartelli pubblicitari, anche loro dovrebbero pagare l'occupazione, ma già pagano la tassa pubblicitaria, ci sembrava un po' esagerato. Su sollecitazione, non è arrivato in commissione, ma ci siamo visti comunque ieri con le minoranze, si poteva in questo caso aggiungere le occupazioni effettuate dai gruppi consigliari presenti in Consiglio Comunale di Campo Galliano. Cioè, se il gruppo del centro-sinistra per Campo Galliano, il centro-destra, il PDL per Campo Galliano vogliono fare il gazebo per promuovere l'attività fatta in Consiglio Comunale, non pagano l'occupazione di suolo pubblico. Se lo fanno tutti i partiti politici pagano l'85%, se il partito politico mette fuori il banchetto uno per uno, è un metro quadro o 2 metri quadri, non mi ricordo, non paga comunque, cioè abbiamo esentato tutte quelle occupazioni che sono inferiori ai 2 metri quadri, perché non mi ricordo più, 2 metri quadri?
Mezzo metro, scusate.
Il banchetto per la raccolta delle firme è il mezzo metro, insomma, per capirci. Su sollecitazione io lo propongo, non è nella bozza di delibera, non c'è, lo introduco come proposta di discussione. Poi vabbè, c'è il versamento del canone, non sto a dirvelo, la discussione coattiva e quant'altro. Vi do solamente 2 dati, perché poi so che li chiederete, applicando tutte le varie agevolazioni, riduzioni e quant'altro, costo per il mercato, l'occupazione di un commerciante che viene al mercato tutto l'anno, quindi un'autorizzazione fissa, sono 242 euro all'anno, ok? Per lo spuntista sono 5 euro a volta, e poi è logico che dipendeva da quante volte viene. Per il cantiere questo qua si differenzia a seconda di quant'è l'occupazione dello spazio, sono comunque 0,26 euro al metro quadro. E l'altra cosa invece per i bar, queste sono le occupazioni temporanee, per le occupazioni permanenti, cioè i bar che hanno un'autorizzazione permanente, indicativamente sono, applicando ai 26, perché scusate, non ho detto la cosa più importante, l'aliquota di base per le occupazioni permanenti è l'1,5 euro, mentre per le occupazioni permanenti è 26 euro. Anche in questo caso, applicando tutte le decurtazioni, diventano 18 euro per la zona centro storico circa 18 euro al metro quadro, indicativamente un bar che occupa 30 metri quadri paga 500 euro insomma all'anno, che credo che sia solo 500 euro in più, però non mi sembra neanche un sacrificio esagerato insomma. Chi il bar che non sono in centro storico, vedi Piazza della Bilancia, così ci capiamo, paga la metà perché hanno la riduzione del 50%. A chi le domande? Matteo Camellini, o interventi? Matteo Camellini.
Sì, più che altro un intervento. Ho già detto tutto quello che volevo dire prima, aggiungo solo due cose. La prima, cioè mi chiedo un attimo concretamente per la riscossione del canone di un'occupazione temporanea, magari di un giorno, di un mini banchetto, che saranno forse neanche un euro, cioè, non lo so. Mi chiedo poi se, vabbè, lo verificheremo nel corso dell'anno, ma comunque se forse se ne valga la pena, ma a parte questo che per adesso sì, la risposta è sì, però insomma anche come funziona la riscossione, perché magari il cittadino va là deve pagare 20 centesimi, insomma, quindi quest'anno procediamo così e giustamente, però poi valutiamo anche che non sia poi un incremento, anche per gli uffici un incremento, ma abbiamo già detto questa cosa comunque. La seconda cosa, sono d'accordo sull'agevolazione per i gruppi consigliari o esenzione. Dico solo che spesso i nostri banchetti, cioè i nostri, in generale i nostri, il gruppo consigliare hanno anche le bandiere, no, del PD o PDL, così, allora lì non è più esenzione, cioè o facciamo le due distinzioni oppure facciamo in entrambi i casi l'agevolazione, cioè per me si può anche fare non l'esenzione ma l'agevolazione come partito, per semplificare la storia, cioè partito o gruppo, vabbè, ma partito non è esente. Vabbè, è una cosa formale, però tanto che comunque siamo in un regolamento formale, poi a me sta bene, nel senso, se lo fa il gruppo consigliare non c'è nessuna bandiera, niente, esente. Se c'è il PD o il PDL, paga poco. Però se è una complicazione, facciamo pagare a tutti quel poco che c'è da pagare. Per me è indifferente, però cioè, pensiamoci prima, insomma.
No, io su questo tema, io terrei sugli argomenti del consiglio, quindi se io faccio propaganda, faccio per dire per il PDL, per la campagna nazionale o viene il consigliere regionale, allora in quel caso pago. Ma se io vado fuori a fare un banchetto contro la piscina perché viene chiusa, allora in quel caso... No, vabbè, scusate, era una battuta, però se io ho un argomento del consiglio, secondo me in quel caso potrebbe esserci l'esenzione, a mio avviso.
Io credo sia più importante nel momento in cui vado a fare questa contestazione o comunque una qualsiasi cosa che non ci si vada con le bandiere di partito, queste cose, perché altrimenti a questo punto tutte le volte si organizza questa cosa dicendo no, ma io sono qua come consigliere comunale e non come forma di partito. È semplicemente un fatto di regolamentare bene la cosa, secondo me. Cioè, secondo me, o si va da una strada oppure per un'altra, perché si rischia di far confusione.
Pietri.
Ah, il nostro lavoro di premessa che secondo noi, ma penso che sia condiviso, il nostro lavoro di consiglieri comunali è volontariato, così come lo è la Croce Rossa, così come lo è qualsiasi altra qualche altro ente di volontariato. Noi, il nostro è volontariato, punto, il nostro, il vostro.
Non abbiamo neanche la solidarietà.
Ecco, quindi abbiamo.
È di più.
Ecco, quindi è volontariato. E il concetto è che sarebbe opportuno equipararlo agli altri volontariati, però visto che comunque la cifra da pagare è piccola, ridicola, insomma non penso che andrà a incidere sulle tasche di nessuno, probabilmente visto anche il momento, non, secondo me rischieremo poi anche di essere, come dire, additati di, in questo momento di antipolitica, in questo momento in cui dicono senza sapere alcuni e senza conoscere bene il lavoro, ad esempio il nostro, che lo conosco bene, quindi lo posso dire, i politici vengono additati di darsi diritti e onori che non hanno, forse vale la pena, anche per quello che diceva Matteo, approvare il regolamento così com'è e nulla toglie che eventualmente lo potremo modificare, quindi senza agevolazioni per i gruppi consigliari, anche se sinceramente un po' stride, un po' brucia. Aspetta, finisco. E riguardo il regolamento nel suo complesso, che voglio dire, la questione poi è il regolamento nel suo complesso, al di là delle questioni di queste piccolezze, il regolamento è stato sottoposto è stato fatto leggere e se ne è discusso in consulta economica. È stato lasciato tempo, una settimana, alle associazioni di categoria di fare eventualmente proposte o emendamenti al regolamento, che di fatto non ne sono arrivati, per cui le associazioni di categoria l'hanno digerita questa tassa, questa anche il regolamento, che in questo caso si parla di regolamento, per cui ovviamente, così come abbiamo votato a favore prima, votiamo a favore anche adesso. Poi riguardo il passaggio sui gruppi consigliari, non lo so, cioè, diventa difficile, come diceva poi Vanni, distinguere, che ne so, il gruppo del Popolo della Libertà, se va per questioni comunali, cioè secondo me conviene forse, per semplicità, che paghiamo quel poco e basta, ecco. Poi decidiamo insieme, ecco.
Camellini?
No, forse mi sono espresso male, nel senso che io non volevo, io volevo dire all'articolo 10 agevolazioni punto G, se non ho capito male io, si parla di partiti politici e basta, quindi i gruppi consigliari sarebbero giusto esclusi. Io inserirei lì dentro i gruppi consigliari, però forse non ho capito poi.
Sono spiegata male io. Cogliendo una sollecitazione che mi era arrivata, io avevo inserito nelle esclusioni, non nelle agevolazioni. Nelle esclusioni, cioè i partiti politici pagano l'85%. È stata una scelta, perché per esempio il comune, perché è vero che prendiamo i regolamenti degli altri comuni, però insomma Sollievo per esempio l'aveva messo nelle esclusioni. Però un po' visto la storia sui partiti politici, un po' anche perché quando sei in campagna elettorale tutta questa roba non serve. Poi viene un partito che viene a fare delle cose, cioè ci sembrava anche corretto che con un'agevolazione, però insomma l'abbiamo messa. E si era detto, un conto è un partito, un conto è i gruppi consigliari che mentre fanno sono nell'espletamento delle loro funzioni, diciamo così, cioè nel senso, io ho fatto la battuta con lui, fanno la raccolta della firma per l'abolizione del ragioniere capo. Prima, no, perché è così? E allora avevamo messo nelle esclusioni, avevamo messo l'ulteriore punto, dicevo, sono esclusi dal pagamento di occupazione del suolo pubblico i gruppi consigliari del Consiglio Comunale di Campo Galliano, quindi sono i tre gruppi consigliari che sono presenti, e poi io avevo aggiunto anche nell'espletamento delle proprie funzioni. Poi diventa molto complicato, perché se mi raccogliete le firme contro Monti, quanto è espletamento delle funzioni del gruppo consigliare, quanto no, e quindi diventa complicato. Se è una complicazione, io l'avevo aggiunto, non avevo neanche parlato col gruppo di maggioranza, forse neanche con la giunta, quindi ve lo quindi guarda Rosselli, quale considerazione ti ho dato, ne abbiamo parlato ieri sera in un incontro, se è un problema lo togliamo e vediamo un attimo come va. Prima di ridarvi la parola, due cose, anche do anche una risposta un attimo a Matteo. Allora, noi abbiamo, e ringrazio, anche perché così viene registrato e rimane agli atti, ringrazio la disponibilità che hanno mostrato i due uffici che si occuperanno di questa roba, cioè l'ufficio commercio, che è l'ufficio che vi lascerà l'autorizzazione, e l'ufficio tributi e ragioneria, che è quello che si occuperà della riscossione. Questi canoni, la cosa solitamente viene gestita all'esterno, loro si sono resi disponibili, e voi sapete che l'ufficio tributi c'erano, tributi e ragioneria una volta erano in 6, adesso sono rimasti in 4 e non è che abbiano meno cose da fare, si sono resi disponibili a logicamente gestire tutto internamente, questo vuol dire che non dobbiamo pagare un esterno a gestirci questa roba, e hanno anche messo un percorso, in piedi un percorso per cui non c'è un cittadino che deve passare da un ufficio all'altro 20 volte, ma di fatto quando uscirai con in mano l'autorizzazione avrai anche il bollettino o l'importo con il canone da pagare, che potrai pagare direttamente all'ufficio ragioneria o in banca, adesso stiamo guardando, per facilitare, per evitare che uno vada da un ufficio all'altro 20 volte. Poi effettivamente l'altra cosa che noi al momento non abbiamo messo, ma che però magari guardiamo, ci diamo un anno anche in questo caso di sperimentazione, è un importo minimo che va comunque pagato. Quindi se il calcolo è al di sotto di un euro, o che non paghi niente, oppure che paghi comunque 5 euro, adesso la butto lì così, insomma. Però questa è un'altra delle cose che dobbiamo valutare.
Riprendo solo, cioè, io sono favorevole a questa esenzione o riduzione, è solo uno scrupolo, ma cioè, io lascerei, perché i gruppi consigliari, secondo me, ne hanno anche, tra virgolette, diritto, e l'antipolitica a me interessa proprio fino a un certo punto, perché cioè, insomma, è volontariato, giustamente, anche il partito è volontariato, quindi io la lascerei, anche come esenzione totale, è solo uno scrupolo, ma per me va messo in qualche modo, quindi lasciamola così, cioè, se poi...
Così poi proviamo a gestirla, però gestiamola assieme, eh? Cioè nel senso che voglio dire, non ho mica voglia dopo di sentirmi dire ah, ma tu sei cattivo e non vuoi farci, cioè gestiamola assieme, insomma, mi verrebbe da fare la battuta cattiva, ma la farò dopo non registrata. Se non ci sono altre osservazioni, mettiamo in votazione, quindi in votazione... L'approvazione del regolamento per la disciplina del canone per l'occupazione di spazi pubbliche e spazi ed aree pubbliche, chi è a favore? Bene, all'unanimità, la immediata esecutibilità come sopra. No, perché lo abbiamo inserito, sì, così come è mandato, insomma, adesso. Poi, bilancio di ricordo che le delibere che arrivano qua sono bozze e quindi si possono modificare, insomma. E l'ottavo punto è il regolamento per addizionare comunali IRPEF modifiche. E dunque, ho preso tutto, non ho preso questo, scusate. L'otto. Questa me la sono proprio perché è solo un foglio. Sì. E anche in questo caso non è che abbiamo, allora, di fatto voi sapete che noi avevamo, c'era stata data, ridata potestà di modificare l'addizionale IRPEF, come vi ho detto prima quando ho parlato dell'IMU, si è deciso di non andare comunque a modificare. Devo dire che all'inizio di tutto il percorso di stesura del bilancio si era invece ragionato proprio sull'IRPEF, perché a parità di ICI, cioè a ICI invariata, così come doveva essere, l'unico potendo andare attorno all'IEPF, avevamo verificato di mettere mano all'IEPF, verificato anche di introdurre tra l'altro gli scaloni, perché era possibile di variare l'IEPF in base agli scaloni di reddito, e poi dopo, insomma, con l'IMU abbiamo pensato che non era il caso di inverire anche su questo. Abbiamo però fatto, proprio per tutte le considerazioni fatte sulla crisi economica, su tutte le situazioni, abbiamo introdotto una fascia di esenzione che noi non avevamo. Se vi ricordate, la nostra addizionale era il 4 per 1000 e non prevedeva fasce di esenzioni. Con questa delibera, che di fatto è un regolamento molto veloce perché è un unico punto, anche qua abbiamo semplificato, evitando di ripetere le cose che sono già contenute nella legge, che quindi poi non aggiungono niente a quello che è l'atto, dove andiamo appunto all'articolo 1 che dice variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, dove andiamo a dire che è fissata nella misura del 4 per 1000 e che è introdotta una fascia di esenzione fino a 10.000 euro. In caso di reddito superiore ai 10.000 euro, l'addizionale applicata sull'intero reddito imponibile. Anche questa è una delle cose che va specificata. Quindi questa è la motivazione per cui abbiamo modificato il regolamento dell'addizionale comunale. A chi la parola? Pietri.
La riduzione dell'IRPEF è un aspetto che riteniamo positivo e il voto del nostro gruppo sarà di astensione, proprio perché la Giunta di fatto decide di esentare una parte di cittadini, quelli più poveri, dal pagamento di questa imposta. Le aliquote non vengono modificate, giusto per chi la paga? Rimangono quelle, rimane il 4 per 1000. Astensione, così come poi è stato in precedenza. Ecco.
Ma se non ci sono altri, mettiamo in votazione. Chi è a favore del regolamento per addizionale comunale all'IRPEF modifiche? Contrari? Astenuti? A favore la maggioranza, astenuti i due gruppi di minoranza. C'è da votare immediata esecutibilità come sopra? Bene. forse ci stiamo arrivando. Dove l'ho messo? Allora, scusate, non trovo più la cartellina. Il nono punto è bilancio di previsione 2012, servizi a domanda individuale, approvazione, tassi di copertura in percentuale del costo di gestione. Sapete che una degli atti che dobbiamo approvare è uno degli atti collegato al bilancio, e andiamo a definire quelli che sono, andiamo a individuare quali sono i servizi a domanda individuale, che sono i servizi cimiteriali, le affissioni d'affitto, scusate, sale riunione, il museo della bilancia. Voi sapete che con il trasferimento all'unione dei servizi scolastici, cioè dei servizi sociali, i servizi a domanda individuali, la maggioranza, che erano gli asili nido, le scuole materne e le case protette, logicamente le aliquote vengono approvate dall'unione. I tassi di copertura sono, andiamo ai tassi perché sono poi importanti quelli, per quello che riguarda i cimiteriali si prevede un'entrata di 70.000 euro e delle uscite pari a 88.000 euro, taglio sui numeri, quindi la copertura è del 79%, l'affitto di sale la copertura è del 39,7%, sul museo della bilancia la copertura è del 15,39%. Poi per quello che riguarda poi dopo c'è, vedete, non sto a leggervela tutta, vedete nell'allegato come sono suddivise sia le entrate e poi logicamente quello che è la percentuale che vi cade su ogni tipo di entrata, insomma. Se ci sono delle domande, abbiamo presente anche Bruno, quindi il dottor Bertolani, quindi se c'è bisogno di entrare nel merito siamo attrezzati bene, quindi se ci sono delle domande, delle richieste, delle osservazioni, se no mettiamo in votazione. A chi la parola? Pietri.
Ma riguardo a questa delibera il nostro voto sarà contrario. Critichiamo, così come abbiamo sempre criticato, il calcolo della percentuale riguardante il museo della bilancia, quindi calcolarlo solo per quello che riguarda i costi imputabili all'orario di apertura. Francamente secondo noi è sempre stata un po' una storpiatura, e così come gli anni scorsi voteremo contro.
Altri? Sì, sul museo, se non c'è altro, sul museo la pensiamo in modo diverso, visto che il tasso di copertura viene fatto sugli incassi del museo, è logico che si facciano i conti rispetto a quello che è l'apertura del museo. Comunque cioè, su questa la penseremo sempre in modo diverso. Bene, direi di metterla in tra l'altro è stata una modalità di calcolo che c'è stata anche consigliata proprio dal precedente revisore e dal responsabile del settore, che era la dottoressa Leporati. Chi è a favore della servizi a domanda individuale, approvazione dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione? Chi è a favore? Contrari? Allora, a favore il gruppo di maggioranza, contrari due minoranze. C'è anche qua la mitata eseguibilità, come sopra. Bene. Allora, approvazione bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica 2012-2014, bilancio pluriennale 2012-2014, programma triennale 2012-2014, elenco annuale dei lavori pubblici 2012. Io prima di passare la parola a voi, logicamente non rifarò la relazione che ho già letto, quindi non so rifarvela, perché insomma avete già sopportato quindi, e io ho già dato, però ci tenevo a fare un resoconto di quelli che sono stati gli incontri. Voi sapete che poi a seguito della presentazione del bilancio poi andiamo a fare gli incontri con i cittadini. Avevamo prima della presentazione del bilancio fatto gli incontri con le associazioni di categoria, con i sindacati, con logicamente gli utenti, i punti di riferimento dal punto di vista poi della pubblica amministrazione, e abbiamo fatto quattro serate di presentazione al pubblico, quattro 4 iniziative, non sono state 4 osservate. E complessivamente nella prima iniziativa, che è stata fatta il pomeriggio, quindi rivolta diciamo in modo prevalente una fascia logicamente di pensionati, erano presenti 50 persone, e una decina di persone nella seconda serata fatta a Saliceto, una decina di persone nella seconda serata, terza serata fatta a Panzano, una ventina di persone nella serata tenuta qua a Campo Galliano. E ringrazio perché sono stati sempre presenti sia gli assessori che sono stati, hanno portato il loro contributo, che il gruppo di minoranza che comunque è stato presente agli incontri, e devo dire che il bilancio degli incontri, anche se numericamente non è stato eclatante, perché insomma voglio dire complessivamente parliamo di una novantina di persone, che non è proprio il massimo, mi aspettavo magari che qualcuno di quelli che si lamentava su alcune cose non fatte o su alcune scelte ce la venisse a dire, invece che farlo semplicemente su Facebook o su internet, invece lo venisse a dire anche di persona, ma vabbè, su questo dobbiamo lavorare ancora molto, un po' tutti credo. Però io devo dire che sono stata, credo che il resoconto finale sia di soddisfazione, ma non solo per la maggioranza, ma proprio per il Consiglio Comunale, cioè nel senso che poi Pietro in modo particolare era presente praticamente a tutte le iniziative, è stato presente tranne quella del pomeriggio, che però è stato nello stesso clima delle altre iniziative, c'è stato, a parte la serata qua di Campo Galliano dove c'è stato uno che ha preso la presentazione del bilancio come uno sfogo nei confronti dello Stato, del governo, del mondo, e quindi vabbè, fatto al netto di quella persona, diciamo, ma non perché non potesse parlare, perché logicamente non era proprio l'argomento, però insomma credo che gli interventi siano stati tutti interventi estremamente qualificati, soprattutto anche credo di una rinnovata voglia di partecipazione, diciamo così, soprattutto a quelli che sono alcuni aspetti del nostro comune, che sono la raccolta differenziata, che sono la manutenzione del verde, che sono il rispetto delle regole, cioè la voglia di mettersi anche in prima persona a fare queste cose, e il dispetto verso chi queste regole, queste cose non le fa. Quindi io credo che debba essere soddisfazione dell'intero Consiglio Comunale proprio il fatto che siamo riusciti, e ripeto, l'intero Consiglio Comunale comunque, a diffondere anche, a rifare in modo che i nostri cittadini abbiano un po' quel senso di appartenenza e di comunità famosa di cui parliamo, che credo oggi ce ne sia tanto bisogno. Logicamente dico anche quelle che sono state le lamentele, certamente una preoccupazione, anche se io pensavo molto più pesante, quindi ho l'impressione che non ci sia ancora un'intera consapevolezza per quello che riguarda l'IMU. Oltre al fatto di fare delle domande su come fare, non fare, così, però insomma da questo punto di vista mi aspettavo alcune osservazioni molto più pesanti, invece ho l'impressione che non ci sia ancora consapevolezza, lo dico io per prima, e quindi su questo punto di vista dovremo logicamente poi stare molto attenti poi e seguire passo per passo. Detto questo, do a voi la parola. A chi? Alice Goldoni.
Allora, io parto con il mio intervento con questa considerazione. Noi l'anno scorso siamo andati di fatto a votare il bilancio di previsione del 2011 il 30 dicembre del 2010. Quest'anno, quindi non ci si può non soffermare sul fatto del perché arriviamo ad adottare di fatto e a votare il bilancio di previsione questa sera. Innanzitutto, iniziamo col dire che la situazione dal punto di vista dello scenario politico è cambiata, ma non è cambiato lo scenario dal punto di vista comunque del sociale ed economico, e quindi la crisi continua a mordere e il paese di fatto fatica a rimettersi in moto. Con la gente che però inizia, il dato più rilevante è che la gente comincia ad essere sfiduciata sia nei confronti degli enti nei confronti degli enti locali di chi li amministra, sia a livello locale che nazionale, quindi più in generale diciamo della politica. In questo quadro di fatto si colloca poi il governo Monti e il suo governo dei tecnici, che di fatto è subentrato lo scorso novembre al governo di centrodestra guidato da Berlusconi. È subentrato in un momento drammatico per il paese, lo sappiamo tutti, c'era una fluttuazione degli spread e il rischio che il paese arrivasse al tracollo era molto serio. Il governo Monti da subito ha adottato nella sua azione di governo come faro guida il discorso del risanamento dei conti pubblici, tenendo in parte d'occhio la questione dell'equità e dello sviluppo. Solo che noi di fatto ora ci ritroviamo nella situazione paradossale che i comuni che avrebbero bisogno di disponibilità di risorse, cioè che avrebbero a disposizione risorse per fare investimenti, di fatto per i vincoli ai patti di stabilità, che oggi ormai non distinguono più tra spese correnti e spese per investimenti, di fatto i comuni non possono spendere e quindi di fatto non riescono a sostenere la crescita e nemmeno a far riprendere l'economia. In questo senso è bene ricordare, e secondo me anche positivamente, il fatto che il Consiglio Nazionale dell'ANCI, se non sbaglio a febbraio, qualche mese fa, di fatto ha affermato e ha preso una posizione sul fatto che insomma il patto di stabilità, così come è concepito, impedisce agli enti locali di operare interventi al fine di garantire comunque sia servizi di pubblica utilità. Ecco, a proposito della parola equità, se la guardiamo nel coinvolgimento dei tagli delle risorse da erogare sulle diverse istituzioni, ci sono, dal mio punto di vista, insomma, diverse perplessità, perché se l'amministrazione centrale, se teniamo conto che l'amministrazione centrale, ad esempio i tagli effettuati sui ministeri e le aziende statali, sono tagli solo del 25% al fronte del 55% di spesa totale su cui ricadono nel bilancio dello Stato. Le amministrazioni regionali, ad esempio, che hanno una spesa pubblica che incide per il 25%, si ritrovano invece ad avere dei tagli del 55%, e le amministrazioni locali, comuni e province, si ritrovano che di fatto vanno a occupare una voce che è un capitolo di 15%, vanno ad incidere sulla spesa pubblica per un 15%, si ritrovano a dei tagli fino di fatto al 40%. Ora, di fronte comunque ai tagli di trasferimenti eccetera, io penso che una nota positiva sia il fatto che in Emilia-Romagna già l'anno scorso aveva ridotto e portato a 43 milioni la spesa di gestione della sua macchina amministrativa. Quest'anno, con un ulteriore taglio di 8 milioni, si arriva di fatto ad una spesa di gestione della regione che è di 36 milioni di euro. Se la confrontiamo con altre regioni anche a statuto non ordinario che hanno spese di gestione di oltre 100 milioni di euro, direi che questo sia un dato da tenere in considerazione. Quindi la razionalizzazione e il basso indebitamento, tra l'altro, della nostra regione, tutto sommato però non sono risultati casuali, ma invece di politiche ben precise e perseguite comunque in questi anni dalle giunte che hanno guidato di fatto la nostra regione. Razionalizzazioni che tra l'altro in questo momento di difficoltà per gli enti ci consentono di spostare comunque risorse sul comparto sociale, educativo e lavorativo, andando di fatto ad integrare anche quei fondi che o erano già stati ridotti negli anni passati o comunque alcuni anche estinti. Mi riferisco in particolar modo, ad esempio, se guardiamo al fondo per le famiglie, al fondo Bindi, al fondo per la non autosufficienza, al fondo per la disabilità. Quindi ci permettono di fatto di garantire servizi, dal punto di vista della razionalizzazione, io vorrei anche ricordare che cosa è stato comunque fatto dall'attuale amministrazione. L'anno scorso abbiamo avuto a giugno le dimissioni di un assessore che comunque per scelta anche nostra si è deciso di non sostituirlo, e questo ha comportato comunque sia un risparmio per l'ente. Vorrei ricordare inoltre, sempre per la razionalizzazione, che la costituzione dell'Unione Terre d'Argine ci ha permesso di fatto di continuare ad erogare servizi di qualità, di omogeneizzare regole, rette, tariffe e di riorganizzare anche le macchine comunali. Quindi da segnalare positivamente il fatto del passaggio dei servizi sociali in Unione, che di fatto ha contribuito a migliorare le progettualità. Uno dei progetti che mi viene in mente, che è stato messo in campo, ad esempio la casa nella rete, così come altre politiche, insomma, penso che vanno nell'ottica di un servizio migliore al cittadino. A tal proposito mi verrebbe da aggiungere, a tal proposito riferito all'Unione, sarebbe importante aprire un ragionamento dal mio punto di vista anche sul passaggio dell'ufficio dei tributi, al fine di perseguire di fatto una migliore lotta all'evasione, per garantire comunque un maggior controllo e anche maggiori entrate da poi investire in progetti e servizi per le nostre comunità. È chiaro che dei regolamenti sulla lotta all'evasione comuni e condivisi tra tutti i quattro comuni può rendere più efficace il controllo. Poi vorrei fare alcune brevi considerazioni sulle proposte di modifica che sono state presentate dal gruppo del centrodestra per Campogalliano. Sulle politiche culturali, quando ad esempio si parla della questione di individuare o di assumere un dirigente con competenze specifiche, io la domanda che vorrei porre è che, siccome purtroppo il nostro comune non è risultato nella lista dei comuni virtuosi, a differenza poi tra l'altro di altri che sono risultati virtuosi ma poi magari li hanno sciolti per mafia, comunque vabbè, il punto è che se non si riesce di fatto a rispettare il patto, uno dei vincoli mi risulta essere quello dell'impossibilità di assumere comunque sia personale. Quindi da questo punto di vista, siccome è con qualunque tipologia di contratto, vorrei sapere la figura di un dirigente come la possiamo contemplare. Poi, sulle politiche ambientali, sul discorso del fotovoltaico, l'avevamo detto l'anno scorso che i progetti sul fotovoltaico erano progetti insomma positivi. Il problema è che non si sono realizzati perché di fatto i privati non si sono visti anche erogare da parte delle banche dei finanziamenti. Sulla questione dei laghi Curiel, io penso che ci sono due iniziative che almeno mi è parso di vedere che siano state molto partecipate, che sono state la corsa matta dello scorso 2 ottobre e la Coppa Italia di nuoto. Comunque iniziative di questo tipo portano anche ulteriore gente sul territorio, secondo me è anche positivo. Su mettere i parcheggi a pagamento, cioè, è una cosa che si può valutare. E sui fuochi, anche lì noi i fuochi ogni anno noi spendiamo 7.000-8.000 euro, a fronte del fatto che negli ultimi anni anche la partecipazione da parte dei cittadini è diminuita. Magari un ragionamento per cercare di liberare anche risorse sul presentarli anche ad anni alternati, penso che sia una cosa che possa essere ragionevole in un periodo di crisi. Chiudo sul discorso della piscina. Chiudo sul discorso della piscina nel senso che l'amministrazione ha sempre lavorato per far sì che la piscina, la vasca, aprisse. Io però mi pongo una riflessione come giovane, che anche questa, io mi chiedo se il centro di socializzazione può essere tutto ricondotto ad un bar, che comunque non è il bar che dovrebbe garantire, insomma, il comune, cioè se tutta la socializzazione dei giovani si va a concentrare nell'arco di 3 mesi in un unico bar, e se invece non si possono aprire dei percorsi insieme. Da valutare su 365 giorni in anno, io mi dico, cioè, un circolo arci, un qualcosa che proponga, faccia iniziative, cioè, e cercare di risolvere anche, cioè, io penso che liberare delle risorse, tra l'altro l'amministrazione non è neanche stata abbastanza, cioè anzi è stata abbastanza lungimirante sul discorso dell'area ex Bugatti, quando ha avanzato la richiesta di fare una piscina, di fare una struttura proprio per andare incontro anche alle richieste e a dare una risposta comunque a quello che è un problema, che è la gestione di una vasca all'aperto, che ogni anno ci costa comunque sia in termini di manutenzione. E cioè, ripeto, se il problema è quello della socializzazione, cioè forse secondo me c'è da porsi, c'è da fare una riflessione, e c'è da porsi, insomma, anche qualche altra domanda, ecco. Grazie.
Grazie Alice, a chi la parola? Pietri.
Grazie della parola. Come diceva giustamente Alice, scusami, il contesto, il quadro politico è profondamente cambiato. È vero anche che tutti gli anni leggiamo nella relazione del sindaco che siamo in un momento di crisi, quindi, come poi onestamente ha anche riconosciuto lei, io sono 8 anni che sono consigliere comunale, però di fatto per varie ragioni nella premessa del sindaco c'era comunque sempre la stessa frase, cioè siamo in un momento di crisi. Adesso forse lo siamo davvero in crisi. Questo veramente è un periodo dove le risorse sono finite, e quindi paghiamo tutto quello che abbiamo ricevuto in più e che non ci potevamo permettere, tutto quello che abbiamo ricevuto negli ultimi 30 anni. Cioè, il problema è del nostro paese, del nostro Stato. Noi l'abbiamo scritto che di fatto ha vissuto anche al di sopra delle proprie possibilità, sicuramente ha sperperato enormità di risorse, e quello forse è anche il problema principale. Noi abbiamo partecipato, tutto il gruppo consigliare, io tutte le 3 serate, ovviamente al pomeriggio non sono potuto venire perché lavoravo, abbiamo partecipato agli incontri con i cittadini. Anche noi, così come la giunta, la maggioranza, anche noi abbiamo bisogno di incontrare i cittadini. Per noi queste sono opportunità che abbiamo sempre il piacere di cogliere, perché anche se la partecipazione è bassa, e questo ci dispiace, però di fatto anche quei pochi ci danno sempre delle informazioni, che sia anche solo il problema di una buchetta o di un problema di un cane che abbaia, non importa. Quello che non importa è di ascoltare la gente, ascoltare i nostri cittadini. E l'opportunità di andare nelle frazioni è un'opportunità quasi unica che abbiamo. Panzano e Saliceto, in incontri istituzionali, è chiaro, per varie ragioni, insomma, anche di carattere lavorativo, di impegni familiari, facciamo fatica ad andare sul territorio, insomma, a parte, voglio dire, i cittadini che conosciamo, che ci possono dire varie cose, però è chiaro che questo è un momento istituzionale al quale appunto abbiamo piacere di partecipare. Devo ringraziare anche il sindaco, perché tutte le serate ha riconosciuto comunque anche il lavoro del consiglio comunale, quindi anche della minoranza, la nostra. Non so Alfonso, ma sicuramente anche lui avrà perso tanto tempo. Per quello che riguarda il mio gruppo consigliare, noi abbiamo stimato le ore di lavoro che abbiamo perso per studiare il bilancio di previsione 2012. Forse Bruno può confermare questo numero, non lo so, almeno in parte, perché l'ho ossessionato. Abbiamo stimato almeno 80 ore di lavoro che sono state rubate al nostro tempo libero e tante ore anche alla nostra attività professionale. Lo facciamo volentieri, ribadiamo che è un'assoluta scelta di volontariato che va in completa controtendenza con quello che è il dato forse di altri politici di altri livelli, sicuramente non è il nostro è un livello, il primo livello, quello più basso, e che vede secondo me un lavoro molto, molto sincero, molto serio, credo fatto nell'interesse esclusivo dei cittadini. Fatto bene, fatto male, non sono qua a dire che lavoriamo bene o male, però sicuramente che lavoriamo tanto, sì. Dicevo il contesto è cambiato e ci siamo arrivati ad avere questo governo tecnico, un governo di transizione che ha avuto un appoggio trasversale e che la prima cosa che ha fatto, probabilmente per indicazioni europee, sicuramente perché era l'unico modo per avere i dati certi, è stato quello di mettere mano ai cittadini. Brucerà quest'anno questa cosa, questo mettere mano alle tasche dei cittadini, perché comunque il nostro è un paese che a livello di tassazione, a livello